volevo leggervi alcuni passi di questo Dojo alla follia, e, scritto da Erasmo, è un libro di critica, e il motivo della scelta di questo titolo è che Erasmo pretende in questo testo di non essere criticabile, di essere libero. Il pazzo del villaggio è quello che dice la verità e che può continuare a sussistere, proprio per il fatto che è ritenuto pazzo e quindi può permettersi di dire qualsiasi cosa. Per questo lo intitola Elogio alla follia. Allora, vi ricordo le categorie che prima vi ho illustrato, cioè quella del popolare, quella dei teologi, quella dei religiosi. Riguardo alla superstizione, dunque a questa religiosità di tipo popolare, di tipo superficiale, scusate, Erasmo dice: che dire poi di coloro che si cullano nella dolce illusione che siano stati loro rimessi tutti i peccati e misurano così con la clessidra alla mano il tempo che avranno da trascorrere in purgatorio, secoli, anni, mesi, giorni, ore, come su una tabella matematica, con precisione superiore ad ogni possibilità d'errore. E chi più folle, ma anche più felice di coloro che col dire ogni giorno quei sette determinati versetti dei Salmi si ripromettono di ricevere in cambio una felicità più che sublime, sono follie tanto grossolane che quasi me ne vergogno persino io, eppure le approvano, e non soltanto il popolo, ma anche i professori di teologia. Superficialità è da una pietà allora superficiale. E poi riguardo ai teologi, la seconda categoria, questa teologia astratta, avulsa dalla realtà esperienziale. Ma gli altri si compiacciono di sé e plaudono a se stessi, tanto che occupati giorno e notte nelle loro dolcissime cantilene, non trovano un attimo di tempo per aprire anche una sola volta il Vangelo e le Epistole di San Paolo. E mentre nelle scuole si baloccano con queste sciocchezze, sono convinti di sostenere con i loro sillogismi la Chiesa universale, che crollerebbe altrimenti come, secondo i poeti, Atlante regge il mondo sulle spalle. Questa è la scolastica, la teologia. E l'ultima categoria, criticate i religiosi. Felici quasi quanto costoro sono quelli che comunemente si chiamano religiosi o monaci, con una denominazione quanto mai falsa, perché buona parte di essi è ben lontana dalla religione. Ed in secondo luogo non c'è gente che si incontri dappertutto e più di frequente. Ve ne sono alcuni che dalla povertà e dalla mendicità traggono persino un guadagno rilevante. Chiedono alle porte con alti lai un tozzo di pane e con gran danno dei mendicanti di professione non c'è albergo, veicolo o battello a cui non si affaccino importuni. E così quei soavissimi uomini, con la sporcizia, l'ignoranza, la rozzezza, l'impudenza, vogliono, a dir loro, darci un'immagine degli apostoli. Bene, qui è un'immagine di Erasmo, invece, a sinistra, e il frontespizio dell'elogio alla follia. Che cosa propone allora Erasmo sostanzialmente? Una spiritualità di tipo battesimale, laicale. È con lui che comincia una sorta di teologia del laicato, se volete. E per questo infatti scrive un piccolo opuscolo che si chiama Encheridion Militis Christiani. È una sorta di manualetto. Encheridion significa pugnaletto, un manualetto che uno può portare nella cinta, che può leggere nelle situazioni più ordinarie della vita. Vi leggo qualcosa dalla conclusione di questo Encheridion per farvi intendere un po' la sua proposta. Il brano che vi leggerò riguarda il pericolo che hanno, che lui vede in alcuni laici del suo tempo, di incanalarsi nella vita religiosa. Cioè, come dicevo prima, sembrava che l'unico modo per entrare nella salvezza, entrare nello stato di perfezione, fosse la vita religiosa, e dunque lui ammonisce i laici del suo tempo dicendo che ci sono più modi di entrare nella via della santità. che la via religiosa non è l'unico modo possibile. Per questo infatti lui ha scritto questo testo, per dare degli elementi di santità anche a coloro che non entrano nella vita religiosa, che possono benissimo incontrare la santità in un ambito battesimale, laicale, ordinario, fuori della cinta muraria dei monasteri. E tutto ciò che mi sono affrettato a fare, l'ho fatto, cioè scrivere questo testo, l'ho fatto perché temevo che tu potessi imbatterti nel genere superstizione dei religiosi, che in parte per il loro interesse, in parte per gran zelo, ma mai secondo sapienza, girano per mare e per terra non appena trovano un uomo che già sta ritornando dai vizi ad una vita migliore, cercano subito con disdicevoli esortazioni, con minacce, con carezze di condurlo alla vita monastica, così che non potesse esistere cristianesimo senza cocolla. Sapete che cos'è la cocolla? È l'abito corale dei monaci. E poi, dopo aver riempito la sua anima di santi scrupoli e di spine inestricabili, costringono quel misero a rispettare delle tradizioni umane e lo precipitano quasi in una sorta di giudaismo. Gli insegnano a trepidare, non ad amare. A trepidare, non ad amare significa che, siccome c'era questa sorta di pensiero che riteneva la vita religiosa di per sé stessa come stato di perfezione, è chiaro che chi si introduceva in questa vita con questa idea di perfezione legata ad un luogo viveva quella sua situazione come timore, perché qualora fosse uscito da quella realtà avrebbe smarrito la via della santità e della salvezza. Dunque, di fronte a tutto questo che vi ho detto riguardo ad Erasmo, sembra dunque pronto l'ambiente, i concetti, i contenuti, le linee essenziali che poi dopo Lutero sviluppa. Quali, in modo particolare? L'interiorità. Erasmo appella all'interiorità, dunque non alla superficialità, non alle pratiche esteriori, non alla materialità del culto, ma a una vita interiore nutrita alle fonti della rivelazione. Scrittura, abbiamo visto prima, con l'esortazione alla donnetta a leggere, no, la scrittura. Interiorità. Fede esperienziale, dunque non teologia astratta, sillogismi, ma una fede esperienziale che cambi i comportamenti, che si relazioni alla vita. Evangelismo e paolinismo. Vangelo, Paolo, sono le fonti principali, sono le fonti essenziali per questa proposta di rinnovamento. Spiritualità laicale, dunque critica la vita monastica, critica, se volete, in qualche modo anche al sacerdozio, critica questa sorta di religiosità istituzionalizzata, e vita laicale. Anche la vita laicale può proporre delle vie di santità, anche l'ordinarietà può essere percorsa per ritrovare la santità. E in ultimo, attenzione pastorale, traduzione dei testi, mettere le fonti della rivelazione alla portata di tutti, e lavoro dunque su le lingue, Enchiridion Militis Christianis, manualetto per la gestione, per l'istruzione del laicato. Tutti questi elementi, già annunciati da Erasmo, già proposti, contenuti nel progetto di Erasmo, poi verranno, come vedremo, sviluppati da Lutero. Dunque l'uovo sembra pronto a questo punto per essere covato, per tornare all'immagine del titolo. Ma qual è la differenza tra Erasmo e Lutero? E qui è diciamo così, la distinzione, la differenza che vi ho annunciato all'inizio fra queste due linee riformistiche. Erasmo, fautore di un cristianesimo esperienziale, interiore, è contrario alla fede fiduciale, soggettivistica, sostenitore del libero arbitrio e contrario al de servo arbitrio. Dunque, Lutero sì, a favore di una esperienzialità della fede, una teologia che sia pratica e vada a incidere sui comportamenti, ma non soggettivista. Okay. Non una fede di tipo fiduciale, fondata su questa adesione psicologica al dato della fede. Sostanzialmente quello che distingue Erasmo da Lutero è il concetto di uomo, la loro antropologia, mentre Lutero sostiene il de servo arbitrio, quindi una realtà umana degenerata, incapace di salvezza, distrutta dalla croce, poi vedremo in che modo. Erasmo sostiene il libero arbitrio, cioè la capacità dell'uomo di autogestirsi, la capacità dell'uomo di rispondere a Dio, di formarsi un comportamento in risposta alla chiamata. Questo libro, se volete, ve lo posso lasciare, vedete, è concepito proprio in questo modo, ci sono due facciate, nel frontespizio, da una parte è Erasmo, il libero arbitrio, e Lutero, il servo arbitrio. Bene, per capire ancora più in profondità la differenza fra questi due personaggi che ci mettono, ci prospettano questo quadro, diciamo, di contrapposizioni tra realtà riformistica, diciamo così, cattolica e realtà riformistica protestante, leggiamo ancora questo brano di Lutero, di Erasmo, in cui Erasmo stesso prende le distanze da Lutero, illustrando le ragioni per questa differenziazione. Lutero, dice Erasmo, non fece che scacciare un chiodo conficcandovi al posto un altro, affermando che non ci sono meriti di santi e che tutte le opere, di non importa quale uomo da bene, altro non sono che peccati meritevoli di eterna condanna senza il soccorso della fede e della misericordia divina. E mentre il partito dei sostenitori delle opere si ingrassava considerevolmente mediante le confessioni e le riparazioni delle quali avevano largamente caricato le coscienze, sostenendo alcune tesi paradossali sul purgatorio, l'altro partito replicava sostenendo che la confessione è un'invenzione di Satana, che non c'è bisogno di dare alcuna soddisfazione a Dio per il peccato commesso, perché Cristo ha pagato il prezzo del riscatto per tutte le nostre colpe. Parimenti, il primo partito afferma che qualunque decisione, di non importa qual piccolo priore, ha forza vincolante per le coscienze, pena l'inferno, e parimenti non esita a promettere la vita eterna a quelli che si sottomettono. Il partito opposto combatte invece questi eccessi e dichiara che tutti i decreti dei papi, dei concili, dei vescovi sono eretici ed anticristiani. Mentre gli uni esaltano la potenza della Santa Sede oltre ogni misura, gli altri parlano del sommo pontefice in termini che non oserei mai riportare. Parimenti, gli uni dicono che i voti monastici e dei preti obbligano l'uomo pena l'inferno per l'eternità, mentre gli altri dicono che voti del genere sono empi e che non bisogna pronunciarli e che se sono stati fatti si possono trasgredire. Bene? Dunque l'eccesso, il radicalismo, sappiate che dall'altra parte Lutero rimprovera ad Erasmo il fatto di non aver portato alle estreme conseguenze i suoi principi, come si suol dire in termini popolari, di aver lanciato il sasso e poi nascosto la mano. Quindi questa è la doppia posizione: da una parte ci sono le accuse di eccesso di radicalità, di radicalismo, dall'altra parte le accuse di mancanza di coraggio, mancanza di radicalità, dunque, nel condurre a termine i principi. Erasmo, qui si difende dicendo, va bene, una cosa sono gli eccessi di parte cattolica, si potevano eliminare gli eccessi e tenere la sostanza, una cosa è, per eliminare gli eccessi, cancellare la sostanza. Mi sono spiegato? La critica di Erasmo è questa sostanzialmente. Una cosa è dire che ci sono degli abusi riguardo ai sacramenti, degli abusi riguardo alla predicazione, degli abusi riguardo alla gestione della pratica indulgenziale, Una cosa è dire che non esiste nessun concetto di indulgenza, nessun tesoro di Cristo nella Chiesa, nessuna realtà istituzionale, nessun riferimento sacramentale, per eliminare quello che invece era soltanto un eccesso, una degenerazione, diciamo, della realtà. Bene. Ah, Erasmo rimane cattolico, cioè rimane favorevole all'impianto romano della fede, proprio perché sostiene il libero arbitrio, cioè mentre Lutero, per eliminare tutto l'eccesso costruito nei secoli, tutti gli abusi che vede costruiti dall'uomo come sovrapposizione alla fede, elimina l'uomo, dicendo che non c'è libero arbitrio, ma un arbitrio servo. Dall'altra parte Erasmo dice eliminiamo gli abusi, ma conserviamo la sostanza della realtà, e in ultima istanza, conserviamo, diciamo così, la libertà dell'uomo. Quindi diciamo che Erasmo ha un'antropologia di tipo ottimista, e l'altro un'antropologia tipo pessimistica. L'antropologia tipo ottimista è stata quella che ha guidato poi dopo i gesuiti alla costruzione dei collegi. Tutta quanta la modernità si fonda sulla fiducia nella pedagogia, fiducia nella cultura, fiducia nella educazione. Si può dunque educare un uomo, si può dunque insegnare ad un uomo, si può dunque condurre a sviluppo un uomo mediante una corretta pedagogia. Dall'altra parte invece l'unica pedagogia è quella di dimostrare il nulla di un uomo per dare spazio invece alla grazia e a Dio. Sono le due posizioni. Bene. Dunque, allora in questo panorama che vi ho illustrato finora, capite che ci sono dei contrasti a livello sociale e politico. Lutero è figlio di questi contrasti, da un lato, li ha recepiti con il latte materno, dunque li porta in sé questi contrasti, perché sono nati ancora prima di lui. A diversi livelli, a livello politico, a livello sociale, a livello confessionale, a livello culturale, e a livello economico, dunque figlio di questa realtà. Dall'altra parte la sua caratteristica, diciamo così, geniale, nel senso di capacità di inventare delle originalità, dà risposta a degli elementi o a dei settori, offre, diciamo, una risposta a dei gruppi, a dei settori che fino a quel momento non avevano saputo, voluto, potuto trovare delle vie di uscita dalla loro situazione. E quali sono questi settori? E qui li sintetizzo un po', ma ormai credo che vi siano chiari un po' questi ambienti nei quali poi dopo andrà ad agire Lutero. I religiosi, per esempio, ne abbiamo parlato fino adesso, dei religiosi. Ai religiosi che cosa risponde Lutero? Chi sono questi religiosi? Ai religiosi che sentivano il peso dei voti ed erano gravati dal senso di colpa per delle pratiche penitenziali concepite come unica via di salvezza. Lutero dice: non esistono più voti monastici. Esiste soltanto una conversione quotidiana, esiste soltanto il battesimo, solo il battesimo salva, non c'è bisogno di aggiungere altre pratiche oltre quelle richieste dal battesimo. E dunque questa categoria di persone si sente in qualche modo liberata improvvisamente da questo annuncio fatto da Lutero, che non esistono più voti. Altra risposta ai principi, li abbiamo visti, questa categoria del principe. Ai principi che, vedendo la possibilità, attraverso questa nuova teologia, di essere collocati sullo stesso piano dei chierici, Lutero dirà che non c'è più differenza fra spirituale e temporale, quanto alla possibilità giuridica sul sacro, anzi addirittura al di sopra di loro, perché i principi per Lutero sono abili a leggere loro stessi la scrittura e non ci pensano due volte ad aggiudicarsi i territori e le ricchezze della Chiesa a beneficio del loro progetto di potenza. Dunque, se fino a quel tempo soltanto i vescovi potevano possedere i territori, perché i territori erano legati, i benefici erano legati al ministero pastorale, una volta che si dice che realtà spirituale e realtà temporale sono sullo stesso piano, è chiaro che il principe si sente autorizzato a possedere in pace il suo territorio senza dover essere in qualche modo posto in competizione con il ministero ordinato dei vescovi. E quindi è il trionfo di questa categoria dei principi. Ultima categoria, se volete, vescovi e preti, ecclesiastici in genere. Ai vescovi che avevano, dunque risponde Lutero, ai vescovi che avevano oscillato più verso un impegno mondano che verso la pratica pastorale e che sentendosi confermati nella loro autorità di principi secolari lasciarono ai predicatori della nuova Chiesa tutta la responsabilità riguardo al culto. Dunque un vescovo che sentiva più principe che pastore, una volta annunciato da Lutero che le due realtà sono sullo stesso livello, è chiaro che diceva: bene, allora io scelgo la realtà di principe che mi permette di possedere il territorio, che mi dà dignità dal punto di vista religioso perché io posso accedere alla scrittura, lascerò tutta quanta la responsabilità pastorale della predicazione ai predicatori della nuova riforma. Allora, in termini generali, che succede? Diciamo che in ambiente medievale, tipico dell'ambiente medievale, era l'unità, in termini molto generali, tra sacro e profano, tra religione e società, tra religione e cultura. Erano in qualche modo connessi questi due elementi, con delle distinzioni interne, ma non con delle separazioni e con dei contrasti. Lutero sostanzialmente dice o agisce in modo da creare una disgregazione fra queste due realtà, una separazione, questa è l'origine della modernità, tra questi due mondi. Quali sono le conseguenze di questa disgregazione? Sono come vedremo alla fine già del processo di riforma luterano, vivente ancora Lutero, la realtà politica ed economica prende un po' la volta il sopravvento sulla realtà religiosa, per cui si diminuirà. Chi? No, ha detto che erano pari dignità, ma che andavano distinti però i due. Poi dopo torneremo su questa questione della distinzione quando vedremo meglio Lutero. Voglio dire che una delle conseguenze più immediate, sia da un punto di vista cattolico, sia da un punto di vista protestante, è il prevalere dell'aspetto politico-economico su quello religioso. Qui siamo al 29 agosto 1530, pace di Augusta. Lutero non è presente in questa occasione perché è ancora sotto la minaccia del bando dall'impero, è stato condannato da Roma e dunque viene perseguito ancora dalle autorità politiche, dunque non è presente. È presente Melantone, il quale tiene informato Lutero su come procedono le questioni. E Melantone gli invia una lettera a Lutero, parlandogli di come ad Augusta avevano cercato in qualche modo di rimettere insieme le realtà, principi cattolici e principi protestanti si erano incontrati, teologi cattolici e teologi protestanti si erano incontrati e avevano cercato di formulare un documento comune che potesse mettere d'accordo i due. Dunque di riparare in qualche modo questa scollatura che si era verificata nel frattempo. E leggiamo insieme invece che cosa dice Melantone riguardo a questa realtà. Chi sono i responsabili ormai, chi è che detta legge ormai sulle questioni di tipo religioso in Europa? Ci siamo attirati grande biasimo da parte dei nostri, significa della realtà protestante riformata, perché restituiamo ai vescovi la loro giurisdizione. Qui i vescovi erano stati prima sottratti di giurisdizione, questa è stata data ai principi e si era creata una sorta di separazione tra i due schieramenti. Infatti la plebe si è abituata alla libertà ed è riuscita a scuotersi di dosso il giogo dei vescovi. Accetta malvolentieri di nuovo quel vecchio peso e soprattutto le città imperiali odiano quell'autorità. Esse non si preoccupano della vera dottrina e della religione, ma mirano soltanto al potere e alla libertà. Dunque, era grazie a questa predicazione protestante, era avvenuta questa separazione, e questo aveva abituato i principi e la popolazione a questo nuovo regime, che però è stato interpretato soltanto alla luce di principi di tipo economico e politico. E quindi adesso anche la riproposta di una sorta di patto fra le parti non era più possibile da un punto di vista religioso, perché ormai erano prevalsi i poteri, gli interessi di tipo politico ed economico. Di fatto non comanda più Melantone e Lutero sulla realtà tedesca, comandano invece le popolazioni e i principi, cioè la parte, diciamo, sociale e politica, la quale persegue a questo punto non più principi di tipo dottrinale, ma principi di tipo economico. Cioè la riforma religiosa, o quello che avevano inteso i riformatori per riforma religiosa, aveva dato soltanto l'occasione per accendere una situazione, un processo di tipo politico ed economico, aveva dato l'occasione per dar sfogo, diciamo, a degli interessi di tipo politico ed economico che fino a quel momento erano in qualche modo rimasti soggiogati, erano rimasti sottomessi ai principi di tipo religioso. Ultima frase di nuovo: esse non si preoccupano della vera dottrina e della religione, ma mirano soltanto al potere e alla libertà. Bene. Con queste premesse dovremmo essere pronti adesso per affrontare il personaggio Lutero e per attribuirgli le responsabilità sue, chiaramente, ma non tutte per quanto riguarda questo cambiamento che si è ingenerato nel frattempo. Allora, prima di tutto uno sguardo alla cronologia. E distinguiamo questa vicenda di Lutero in tre periodi. Il primo periodo fino al 1517, cioè la fissione delle 95 tesi, cosiddetta fissione delle 95 tesi, perché sapete che questo è un gesto che non è mai avvenuto, non ho mai affisso nella porta della chiesa di Wittenberg le 95 tesi Lutero, ha mandato questo testo ad Alberto di Brandeburgo, che era il responsabile ecclesiastico di quella zona, per poter aprire una discussione sulla predicazione delle indulgenze. Queste sono le 95 tesi. E ad ogni modo questa sorta di linguaggio, gesto simbolico, parabolico della fissione delle tesi è rimasto nell'immaginario, diciamo, di questa realtà. Questo primo periodo è importante perché lo vedremo, è il tempo del Lutero giovane, del Lutero riformista, del Lutero che comincia a ragionare sui principi di tipo teologico, del Lutero teorico, scusate, teoreta in qualche modo, colui che si interessa della propria esperienza personale. Secondo periodo, fino alla disputa di Leipzig 1517, dunque, scusate, 19, dunque dal 17 al 19, tre anni, due anni scarsi. Questa tappa è molto importante perché nella disputa di Leipzig Lutero enuncia il principio fondamentale della riforma, e cioè la sola scrittura. Durante questa, se fino a questo momento aveva oscillato attribuendo un certo valore ai concili, attribuendo un certo valore ai documenti pontifici, attribuendo un certo valore ad altri elementi della, documentali, a questo punto enuncia il principio fondamentale, che è questa pietra miliare della sola scrittura. E poi nel 1520 la stesura delle tre opere sistematiche di Lutero, in cui dà un quadro definito ormai a questo punto della sua dottrina, e cioè la prima opera alla nobiltà cristiana della nazione germanica, destinata ai principi, come vedete, la seconda opera De Captivitate Babilonica, non in tedesco ma in latino questa volta, destinata al clero, sulla questione dei sacramenti, e l'ultima, destinata invece al Papa, sulla libertà del cristiano, dove traccia una sorta di antropologia riformata. Terza fase inizia con l'Editto di Worms, 1521, l'Editto di Worms che mette al bando Lutero dall'impero, e con questo documento, da questo momento possiamo dire che la riforma entra nella fase politicizzata, dove hanno prevalenza i principi, e come già rilevato da Melantone nel biglietto che abbiamo appena letto. Questa fase ha un suo culmine nella pace di Augusta, 1530, un biglietto di Melantone prima riguardava proprio questo momento, in cui si tenta di unificare le due parti, ma dove nasce anche un principio fondamentale per la parte successiva dello sviluppo dell'Europa, cioè il principio del cuius regio, eius et religio, cioè il principe è ritenuto il responsabile assoluto della religione dei suoi sudditi. Dunque il punto di riferimento adesso diventa il principe, è lui che interpreta la scrittura, è lui che decide per la scelta religiosa dei suoi sudditi. Bene, allora poniamoci questo quesito all'inizio di questa trattazione su Lutero. Da che cosa ha origine la riflessione luterana riguardo alla riforma? Quali sono dunque le origini della riforma secondo Lutero? In via anticipata, sintetica, possiamo dire che Lutero formula una sorta di teologia della parola, in modo da rendere questa parola sensata per l'uomo peccatore. Allora, per dirla in termini cattolici, o dirla in termini della consuetudine, che riguardano la consuetudine dell'epoca, Lutero ha il problema della satisfazio. Che cos'è la satisfazio? Nella celebrazione del sacramento della penitenza, la satisfazione, la soddisfazione, che cos'è? No, non è il pagamento. Quando arriva la soddisfazione? Quali sono gli elementi della confessione, del sacramento della riconciliazione? Confessione dei peccati, poi? Pentimento, poi? Assoluzione, poi? Penitenza o soddisfazione. A che serve la soddisfazione? Ma essere giustificato davanti a Dio, sì, potrebbe andare bene, ma a che serve? Se uno è stato perdonato da Dio, è a posto. Perché la soddisfazione dopo? Allora, facciamo un passo indietro. Ditemi che cosa succedeva nella Chiesa primitiva. La soddisfazione era prima o dopo? Prima. E a che cosa serviva?
Penitenza.
Ma per che cosa? Per la contrizione oppure per? Per? Esattamente, perché la soluzione avveniva dopo un processo, cioè si riconosceva nella persona un processo di riconciliazione effettivo dove i comportamenti venivano modificati, la realtà veniva trasformata e allora a quel punto uno era una sorta di secondo battesimo, come gli scrutini del primo battesimo verificavano che c'era una conversione e dunque il battesimo sigillava la conversione, così qui secondo battesimo, penitenza, c'era questa pratica della penitenza e poi il sigillo dell'accoglienza sempre durante la veglia pasquale dei penitenti che sigillava questa avvenuta conversione. Poi nel Medioevo queste cose vengono un po' alterate e la soddisfazione viene spostata dopo. E allora dopo che senso ha adesso? Dico questo perché questo sta alla base di tutta la concezione dell'indulgenza, che l'indulgenza va ad agire sulla
soddisfazione.
Esattamente. Cioè che descrivi bene questa pena temporale, che serve questa pena temporale?
Cioè, al momento del perdono, non
sì.
Il peccatore viene riconciliato con Dio.
Benissimo.
L'affezione al peccato di Dio, e quindi la pena temporale dovuta. Attraverso la penitenza per la riconciliazione anche dal Signore.
Benissimo, quindi questa soddisfazione serve per una guarigione del peccatore, il quale porta, anche dopo la riconciliazione con Dio, porta nella sua vita le reliquie del peccato, cioè i resti del peccato, sotto forma di lacerazione con se stesso, al suo interno, lacerazione con la società ecclesiale, dunque nei rapporti con gli altri, lacerazione se volete anche nei confronti della realtà creata, corpo, realtà esteriori, dunque c'è una lacerazione da guarire sostanzialmente. Bene. Adesso ditemi, allora nella dottrina delle indulgenze questa lacerazione come veniva, qual è la proposta indulgenziale che va a incidere su questo, su questa realtà della soddisfazione? Il purgatorio nella dottrina medievale a che serve? Per soddisfare, cioè uno nella vita non è riuscito a
purificarsi.
Non è proprio una purificazione, è una riconciliazione piena. Esattamente, esattamente. Dunque l'indulgenza che fa? Non abbrevia, ma ti dà delle opere particolari da compiere e attraverso queste opere particolari da compiere uno può venire a capo di questa lacerazione. Per capire bene questo, spiegatemi come mai San Francesco alla fine della sua vita chiede un'indulgenza. Eppure lui faceva parte dell'Ordo Penitentium, no? Era entrato a far parte dell'Ordo Penitentium. Chi era l'Ordo Penitentium? Era quella realtà nella, che nella Chiesa primitiva raccoglieva coloro che si preparavano a essere reinseriti nella Chiesa e stavano compiendo la loro satisfazio, la loro penitenza. Dunque Francesco riteneva di far parte di quell'ordo lì, cioè di prepararsi a questa riconciliazione. Perché alla fine della sua vita chiede l'indulgenza? Secondo voi, cosa significa indulgenza? La parola. Indulgere, cioè rilassare, venir meno, cioè sciogliere in qualche modo delle regole prefissate. Perché Francesco vuole questo? Vuole un'indulgenza alla fine della sua vita? Esattamente. Esattamente, cioè tutta la realtà di riconciliazione che lui aveva cercato durante la sua vita, alla fine della sua vita non gli sembra ancora sufficiente, cioè non gli sembra ancora che questa realtà di penitenziale che aveva praticato fino a quel momento potesse essere sufficiente per questa riconciliazione piena. E dunque si appella a una ulteriore indulgenza. Non solo l'indulgenza sacramentale, ammesso che esistesse un'indulgenza sacramentale in quel tempo, sapete che non c'era una confessione frequente in quel tempo, la Terenzio Quinto stabiliva una tantum, dunque non bastava dunque questa riconciliazione sacramentale, questo far parte della Chiesa, far parte dell'ordo penitentium, assumere queste pratiche consuetudinarie della penitenza, non bastava tutto questo, ci voleva un'ulteriore indulgenza. E dunque fa appello a un'ulteriore indulgenza. E da lì nasce in qualche modo. Sì, viene concepita l'idea indulgenziale che nasce nel Medioevo con il Purgatorio, eccetera, eccetera. Torniamo a Lutero. Lutero dunque ha questo problema della satisfazione, cioè non si sente riconciliato con Dio, si sente, nonostante le pratiche che lui aveva assunto nella sua vita, le pratiche penitenziali, Lutero parte come parte nella sua vocazione con una chiamata all'austerità. Lutero è un frate impegnato, austero, è un predicatore della riforma, è uno che crede all'osservanza, anzi è chiamato a esortare gli altri all'osservanza, alla conversione, al cambiamento della vita. Ma a un certo punto si accorge che questa realtà non gli è più sufficiente, non riesce a riconciliarsi con se stesso, con la realtà, con gli altri. Insomma, sente che manca qualche cosa. E dunque, in sintesi, prima ancora di affrontare la sua problematica, possiamo dire che Lutero va alla ricerca di una teologia della parola che renda ragione di questa di questo uomo che si trova ad essere mancante e che dunque non sente una piena riconciliazione con Dio.